I giochi dell'armonia presenta.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Diciassettesimo incontro, la nudità.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Dobbiamo terminare il nono capitolo della Genesi e entriamo nella fondazione della nuova umanità e delle nuove discendenze. Ricordiamo, il tema fondamentale di tutte queste puntate che stiamo, diciamo così, offrendo è quello della eziologia, cioè della spiegazione della presente secondo il racconto delle sue cause. Tante cose che abbiamo visto in queste trasmissioni sono niente altro che un modo di guardare all'oggi, vedendo una storia per capirlo, l'oggi e decifrarlo, decifrarne appunto la trama. Qui noi siamo dopo il diluvio, Dio annunzia la sua fedeltà, la sua alleanza, ed ecco che deve partire la discendenza umana. E logicamente, schematicamente, in una maniera che è profonda e nello stesso tempo collegata a un modo, a una logica che è di stampo simbolico, tecnicamente, come abbiamo detto altre volte, si tratta di una saga, cioè di un racconto che illumina sulla base di una storia di famiglia, di una storia di una tematica, illumina il presente, appunto. E noi abbiamo questo ultimo patriarca, il giusto che salva l'umanità, Noè, che ha tre figli. Ecco, nel mondo c'è tanta brava gente e c'è anche gente che tanto brava non sembrerebbe essere. Noi dobbiamo fare i conti con un mondo fatto di gente di vario tipo, gente che poi può cambiare, può migliorare, può degenerare, ma da dove nasce la gente che magari, speriamo, solo per una fase della propria vita è un po' storta, un po' strana? Noi dobbiamo pensare in termini della mentalità di un popolo che vive nella terra di Israele. E la terra di Israele, per sua natura, è un posto di passaggio naturale valico dall'est verso l'ovest e viceversa, perché c'è un abbassamento di quella catena montuosa che percorre tutta la mezzaluna fertile e scende giù fino a essere parallela al mar Mediterraneo per la parte appunto che riguarda questa striscia che è Israele. Però per arrivare al mar Mediterraneo si passa bene dalle parti appunto di questa terra. E così anche la terra di Israele è il naturale corridoio per arrivare dall'Asia all'Africa e dall'Africa all'Asia. E quindi è proprio un incrocio. Non è un caso che Dio si sia incarnato in quel luogo. È il punto d'incontro delle culture, è il punto dove gli uomini passano, dove ci sono. E l'esperienza è che si incontrano tanti tipi di popolazioni. Allora ci saranno i semiti, e sono quelli da cui il popolo ebraico si riconosce proveniente, no? Ci sono brave persone che stanno in giro, stranieri, buoni, e questi saranno i figli di Yafet. Ma ci sono pure i cananei, ci sono quelli che hanno degli usi e dei costumi che il popolo ebraico non potrà condividere. I cananei sono gli idolatri per eccellenza. I cananei saranno quelli che offrono i propri primogeniti ai loro dei, che fanno sacrifici appunto umani, che hanno pratiche perverse, hanno abitudini contestabili, che offrono sacrifici ai dei falsi. Allora, bisogna un po' organizzarsi. Ecco, i figli di Noè sono tre. Sem, Cam e Yafet. È interessante che questo proprio è l'inizio di questa sezione di testo e viene subito detto Cam è il padre di Canaan. Questa cosa si è ripetuta e quindi noi avremo qui la lettura dell'origine di, mi si passi il termine, di quelli sbagliati, quelli che si comportano male, da dove nascono. Noi dobbiamo stare molto attenti, perché non si tratterà qui di vedere qualcuno che è altro, ma in questi tre figli ci dobbiamo vedere tutti, perché la terra sarà popolata da tutti questi qua. Cioè, questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Il testo fornisce un codice nitido, chiaro. Chiunque sta in questi tre. Cioè, questi tre sono un po' tutti. Ognuno è un pezzo di questi tre. Uno, l'altro, tutti e tre, ma non è così importante. La cosa importante è vedere che la vita nasce, viene da questi tre tipi di persone. E qui questi tre fratelli avranno un destino diverso. Si divideranno due contro uno in una terribile maledizione contro una meravigliosa benedizione. E tutto questo si concentra su un giorno, un momento, il discrimine della realtà, ciò che stabilirà il retto dal tortuoso, si giocherà attorno a un fatto. Quale fatto? Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Certo, uscito dal diluvio, inizia a coltivare. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Ecco, è un fatto. Noè, il giusto, il buono, il bravo, il salvatore, il fedele, il retto, sbaglia. Un giorno beve troppo, pianta la vigna, fabbrica il vino, beve e gli piace bere. E all'interno della sua tenda, si noti bene che viene detto esplicitamente, cioè nella sua zona privata, nella zona che vedremo è inviolabile, la zona dove ognuno ha anche un po' il diritto di stare un po' discinto, stare un po', come diciamo noi, in libertà. Ecco, si butta per terra all'interno della sua tenda ed è ubriaco e sta lì. È uno spettacolo deprimente. Noè, quel giorno ha sbagliato. E che cosa succederà? La reazione a questo fatto deciderà della struttura di questi tre fratelli. Siamo di fronte all'uomo che ha sbagliato, il padre, il progenitore, l'origine di tutto, un giorno sbaglia. Ed ecco che sta ubriaco dentro la sua tenda. Cam, padre di Canaan, dice subito il testo che lo deve sottolineare in tutte le forme, vide la nudità di suo padre. Ecco, già questo è il punto. Sbirciando, entrando, non sappiamo, ma nella zona privata del padre c'è un problema. E Cam guarda dentro quella zona. Vede il padre nudo, cioè vede il padre povero. Dobbiamo ricordare che cos'è la nudità per la scrittura. La nudità è comparsa in Genesi 3. È proprio l'effetto del rapporto col proprio corpo secondo una logica che compare solamente dopo il peccato, cioè quando l'uomo rompe la sua alleanza con Dio, patisce l'essere nudo, ovvero sia patisce la sua vulnerabilità. La nudità è la mancanza di copertura. Non dobbiamo pensare nei termini sessuali, genitali, no, il problema è non essere coperti. Noi dobbiamo anche pensare che nel mondo semitico c'è la mentalità tipica di chi vive in un clima che non è temperato e quindi è estremamente caldo di giorno, estremamente freddo di notte, e quindi ci si copre di giorno dal caldo, ci si copre di notte dal freddo. Noi passiamo per il deserto e vediamo i beduini tutti intabarrati. A noi sembra, ma che ti va a correre? Noi ci scopriremo, invece no, perché il calore corporeo è inferiore al calore martellante del sole nelle zone semidesertiche. Per cui essere scoperti nudi è pericoloso in quel mondo, in quella ambito mentale, anche se qui parliamo di vigna, di zona fertile, tutto quello che sia, ma il problema è che fondamentalmente resta questa mentalità. L'uomo ha bisogno di un vestito, ha bisogno di copertura, e questa copertura è la paternità, è il padre che copre il figlio, è il padre che veste il figlio, è un'immagine proprio paterna di Dio quando dice: di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte, dice un salmo, e cioè c'è qualcuno che veglia su di te, il padre che si occupa dei figli. Ecco, questa volta è il padre che è nudo. Il padre è scoperto, cioè è debole, fragile, vulnerabile. Questo è il giorno della debolezza paterna. Noè, il padre per eccellenza, colui che difende la vita, il generatore, colui che sta in mezzo alla palingenesi, alla rigenerazione da parte di Dio del mondo, colui che attraversa le acque della morte e porta la vita oltre la tragedia del diluvio, un giorno sbaglia, è vulnerabile, è debole, ha bevuto troppo, è uno spettacolo inguardabile. Un giorno è povero, un giorno Noè non è eccezionale. Cam è il secondogenito. Beh, diciamo che il secondogenito molto spesso è piuttosto fortunato nella scrittura, perché mentre le cose sono sempre assegnate tutte al primogenito, talvolta Dio si diverte a scegliere il secondogenito per dire che lo scartato è tanto importante per Dio. Ma qui abbiamo un secondogenito secondo un'altra logica. E il secondogenito è quello che dovunque vada, comunque è secondo, perché c'è sempre qualcuno più grande di lui, il fratello. È qualcuno che può andare nella direzione del competitivo, dell'autoaffermativo. È interessante che nella parabola del cosiddetto figlio prodigo, del padre misericordioso, è il secondogenito, il trasgressivo, quello che prende parte, fa, rivendica, si allontana, non vuole altro, vuole affermare se stesso. Cam vede la nudità di suo padre. E cosa fa? È molto interessante che ci sono testi della scrittura che parlano di colui che sparla, racconta le cose, va a raccontare il segreto. Noè sta dentro la tenda, ripetiamo. Cioè Noè sta a casa sua, nella sua stanza, nella sua zona. Cam sbircia il padre e ne deve parlare. Lo deve umiliare, lo deve denigrare. Uscito fuori sparla, dice un salmo. Ecco, deve raccontare la cosa ai due fratelli, deve estendere ai fratelli il racconto, la notizia della povertà del padre. È una cosa che si deve sapere che papà sbaglia. Qui siamo in qualcosa di molto profondo, anche psicologicamente terribilmente importante e attuale. Lo svergognare le persone, questo mondo del racconto dell'intimo. Cioè, si può morire di gossip, si può morire di racconto, di gente che deve sapere tutto di te, ti devo inseguire fino a sapere ogni minimo particolare dei fatti tuoi. Perché? Perché raccontare le cose? Cam è il padre dei cananei, Cam sarà il padre di coloro che faranno tutte le cose che agli occhi degli israeliti sono sbagliate. Ma perché questi sono fatti così? Perché questi si attaccano agli idoli, sono competitivi, uccidono i figli, sono perversi, non accolgono, sfruttano il corpo altrui? Perché sono fatti così questi signori? Perché sono partiti da una competizione. Quando hanno visto la debolezza del padre, hanno voluto farne parola, motto, comunicazione. Hanno dovuto dirlo, tutti lo dovevano sapere. Ma lo sai che papà sbaglia, ma lo sai che... Di fatto, si può distruggere il padre, si può distruggere che cosa? Quella latente, naturale competizione che c'è col padre, e quanto se ne è parlato in miti, in analisi psicodinamiche, tutte queste cose qua. Il punto è questo, che il padre un giorno sbaglia, e questa è la cosa più normale di questo mondo, ma è il momento in cui in fondo Gam gode dell'errore paterno. Perché? Perché ne deve fare comunicazione, cioè in fondo deve sopravvivere alla grandezza del padre, umiliandolo. E certo, ritrovarsi che tuo padre è Noè, è quello giusto, quello fatto bene, quello che ha azzeccato tutto. E convivere con un padre così, per un io competitivo, può essere molto difficile, ci si può trovare sempre in difficoltà. All'idea che sono figlio di uno famoso, io sono figlio di uno che sembra perfetto e non è perfetto, un giorno sbaglia, t'ho preso che hai sbagliato, finalmente io ho diritto di esistere perché pure tu sbagli, ti posso superare, questo io, ripetiamo, competitivo, questo io che non esiste perché esiste, esiste perché supera, questa è una latenza di violenza che c'è nel cuore dell'uomo. Cam, infatti, sarà il maledetto, sarà colui che porta in sé qualcosa di profondamente storto, perché c'ha qualcosa di profondamente competitivo, ripetiamo. Cam umilia il padre, se umilia suo padre, chi non lo umilierà? Verso chi sarà disposto a essere condiscendente, generoso, accogliente? Se gode delle debolezze paterne, di quali debolezze non godrà? Non avrà l'essere dalle sue proprie opere, ma dalle povertà altrui. Il vivere con questo guardonismo latente, di cercare a tutti i costi con interesse la cronaca nera, il brutto, l'errore, parlare delle cose storte, parlare delle cose inquietanti, stare lì con l'attenzione. Questo è l'atto che porterà Cam a diventare il padre dei Caranei. Ma questo giorno, che è il giorno in cui Cam prende la via sbagliata, è anche il giorno in cui Sem e Yafet fanno un'altra cosa. Allora Sem e Yafet, dice il versetto 23, presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando a ritroso coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del padre. È molto interessante, un atto rispettoso. Noi non dobbiamo leggere con le nostre categorie accusatorie, per cui c'è come il tema del tabù. Qui non c'è il tema del tabù, qui c'è il tema del rispetto, qui c'è il tema della tenerezza, qui c'è il tema della non offesa. È come scoprire di aver fatto una cosa completamente sbagliata e scoprire che un nostro caro amico non l'ha voluta neanche sapere. Non l'ha voluta guardare, non l'ha voluta sottolineare, non si è voluto concentrare, non ha voluto i particolari. Saputo che abbiamo sbagliato, si è preoccupato per noi, bisogna andarlo a aiutare. Ha fatto questa stupidaggine, va bene, lascia perdere, ma adesso come sta? Non mi interessa, ma sai che cosa ha fatto? Non mi interessa. Dimmi come lo posso aiutare, ma chissà come sta adesso, chissà come si vergogna, poveretto. Andarlo ad aiutare. E cioè, quel giorno Sem e Yafet prendono e rispettano profondamente il diritto del padre di sbagliare e il loro diritto di non entrare in quell'errore, perché non li riguarda, perché non è a far loro, perché noi abbiamo una serie di problematiche nella nostra società, nella questa nostra generazione, una generazione che ha svergognato il padre, la madre, tutti ha svergognato, che non c'è solamente il gossip, il guardonismo, qui c'è il fatto che bisogna sapere per forza tutto di tutti, c'è questo sincerismo, questo diritto alla cronaca che tante volte è contestabile, perché ma chi l'ha detto che bisogna sapere proprio tutto? Ma per favore, ma lasciatemi il diritto di riprendermi, di aver fatto una cosa sbagliata e di rimettermi in piedi e di pentirmi, ma lasciate il diritto alle persone, al padre, alla madre, di non essere perfetti, Diamine, allora quello che succede è che invece bisogna dire tutto a tutti e bisogna prendere, informare i figli, i bambini delle debolezze dei genitori e violenze di questo tipo toccano vertici gravissimi e vendette di genitori che denigrano l'altro genitore e uccidono nel cuore dei loro bimbi il padre o la madre, raccontando i peccati del padre, raccontando le debolezze del genitore, facendo vendetta delle cose subite. Ci sono persone che da bambini vengono fatti oggetto di rivelazioni troppo intime, con questo bisogno di espettorare a tutti i costi tutto quello che ci succede. Ma parlane con un amico, ma vanne a parlare con un analista, vanne a parlare con un prete, parlane con qualcuno che sia del tuo stesso livello. Non mettere il peso spaventoso delle tragedie che ci sono magari fra uomo e donna sulle spallette deboli, fragili di un cucciolo che sta lì 5 anni, 6 anni, si deve beccare le cose che gli vengono dette da genitori incontinenti che non sanno e spalancano la tenda. Dobbiamo dire ai giovani di oggi: non entrate nella tenda paterna, sono fatti loro. Noi non siamo mai oggettivi, ma saremo per forza viscerali con i nostri genitori e dobbiamo mantenere una cosa che è delicata, fragile. Ci facciamo del male facilmente con queste cose ed è molto facile così sfogarsi con un figlio e raccontare le tragedie del proprio matrimonio e ritrovarsi che hai ferito un figlio, che hai distrutto qualcosa di importante. Ha diritto un bimbo a pensare bene dei propri genitori, ha diritto un bimbo a essere quello che i genitori sono con lui e non quello che sono fra di loro. Questo verità a tutti i costi, no, la verità è comunque commensurata al bene, cioè c'è qualcosa che forse non va detto a un bambino, no? Gli dobbiamo dire tutto per forza, in ogni caso, ma è un problema suo o un problema nostro? Ecco, di fronte a questo, Sam e Yafet fanno un'altra cosa, entrano a ritroso, non guardano la nudità del padre, ma fanno una cosa, lo coprono. Cioè, mentre per Cam la nudità del padre è il momento per affermare la povertà del padre, per Sam e Yafet questo sarà il momento per coprire il padre, per imboccargli le coperte, per diventare padri, per diventare adulti, per dare il diritto al papà di non essere perfetto. E quel giorno lo danno a se stessi il diritto di essere poveri, lo danno a tutti. Quel giorno imparano la tenerezza, la misericordia. Tutti ci troveremo di fronte all'errore paterno, alla fragilità paterna, alla povertà paterna. Magari non è un peccato, magari non è un errore, è semplicemente invecchiare, essere poveri, aver bisogno. E questo papà nell'immaginario pensato sempre forte, perfetto, un giorno ha bisogno di aiuto. Quello è il giorno in cui si diventa genitori, quello è il giorno in cui si diventa adulti, si esce dall'infanzia, quello è il giorno in cui si diventa benedetti. Infatti Noè si sveglia, capisce cosa è successo e emette la sua diagnosi di sapiente. Questo figlio che mi ha dileggiato sarà un maledetto perché ha storto il suo cuore nella competizione, ma questi due figli che hanno saputo usarmi misericordia saranno generosamente fecondi, saranno felici. C'è qualcosa di profondamente sano nel fatto di accogliere la povertà del padre e finalmente diventare capaci di misericordia, di tenerezza, di cura. Quello diventerà fecondità.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Diciassettesimo incontro. La nudità.